Il problema con i muffin dell'autogrill, e parlo dei muffin al mirtillo dell'autogrill, è che se li lasciano fuori un po' troppo e voi arrivate e sono lì sul banco da un po', hanno fatto tutta la crosticina sopra e non si possono più mangiare, uno deve rosicchiare, sgranocchiare tutto intorno per riuscire ad arrivare alla parte migliore. Invece il muffin dell'autogrill, che credo facciano peraltro con cose petrolchimiche, non so, cose di questo genere, ma ciò nonostante è buonissimo, bisogna mangiarlo quando è bello fresco e ancora un po' umidino, che è stato tolto da poco dal refrigeratore. Per questo io sono andato matto per l'autogrill di Magra l'altro giorno, dove tenevano i muffin benissimo e li avevano appena tirati fuori, mentre quello di Medesano ieri tornando avevano già la crosticina e vorrei lamentarmi. Però saluto comunque tutti quelli che lavorano negli autogrill a nome di noi che andiamo matti per gli autogrill e inizio così Condor di questa settimana, condor@rai.it. Io sono Luca Sofri. Avevo pensato, anche per ringraziare le persone che mi hanno fatto fare questo programma, di invitare Renzo Ceresa, il curatore di questo programma, a far due chiacchiere. Poi mi sono chiesto se era elegante, eccetera, ma poi ho detto, ma non so, ma anche se ne può anche fregare. Allora ho pensato quasi quasi, invito addirittura Laura Fortini, che è la persona che a Roma ha voluto questo programma in Rai. Mi sono chiesto anche lì, si deve fare, uno invita la persona che ha voluto il suo programma, eccetera. Ma allora invito il direttore di Radio 2, Valsania, direttamente, facciamo due chiacchiere col direttore Valsania, che ha voluto questo programma, ne abbiamo discusso insieme e gli sono molto grato. Ma allora tanto valeva che invitassi il presidente della Rai, Lucia Annunziata. Faceva una bella trasmissione col presidente della Rai su Radio 2. Lo trovavate un po' inelegante, lo trovavate un po' scorretto, però coi tempi che corrono si poteva anche fare. Poi mi sono detto, ma perché volare così basso? Io quasi quasi invito il referente politico massimo di qualsiasi cosa si faccia in Rai. Invito il ministro delle telecomunicazioni Gasparri in radio, gli faccio fare tutta la puntata con me. Gli faccio dire tutto quello che vuole, sono molto gentile con lui, e gli faccio delle domande un po' aggressive, tipo, ministro, se lei non facesse più il ministro delle telecomunicazioni, farebbe il ministro di qualcos'altro, oppure una molto cattiva. Ministro, lei che è così bravo con la tecnologia, manda molti SMS, consiglia di usare gli SMS. Ecco, penso che farà una cosa del genere. No, non la posso fare, non la posso fare, non la farei, ma tra l'altro l'ha già fatta Diaco ieri mattina. E questi sono i Divine Comedy, National Express, un gruppo inglese che un po' di anni fa si inventò questo modo di arrangiare la musica con delle cose orchestrali che sembravano un po' le trasmissioni televisive, delle varietà televisive degli anni 60 e 70, sembra un po' l'orchestra di Mille Luci, poi hanno ripiegato su delle cose pop un po' più convenzionali. È di musica una delle due notizie sui siti americani questa mattina, e sono le notizie delle premiazioni dei Grammy. L'altra grossa notizia è che John Kerry ha vinto altre tre primarie non importantissime, soprattutto comincia a fare anche meno notizia il fatto che lui le vinca. Si parla dei Grammys, appunto. I Grammys sono un po' sovrastimati sia in America che qui da noi, dove c'è una certa esterofilia. In realtà non sono una cosa così lontana dal Festival di Sanremo rispetto alla qualità delle cose che vi vengono premiate. Poi si danno premi praticamente a chiunque, ci sono quasi un centinaio di premi con le categorie più varie, addirittura il miglior packaging di un disco, la miglior confezione di un disco, in cui tra l'altro è l'unico premio che ha vinto un artista decente come Anne Di Franco, ma ha vinto col packaging del disco, non con la sua musica. E poi vabbè, ci sono Justin Timberlake e Christina Aguilera, insomma, premiazioni di questo genere. Ma è interessante vedere come viene riportata questa notizia, perché sul sito di MSNBC si dice la grande notte di Beyoncé, che ha vinto molti premi, si danno notizie appunto su queste premiazioni. Poi c'è un pezzetto minore che dice non c'è Janet Jackson, i Grammys vanno sul sicuro, non corrono rischi. Sapete che c'è stato il famoso scandalo della tetta di Janet Jackson, eccetera eccetera, ma ormai decisamente superato dalla cronaca americana. Ancora sul sito della CNN si danno tutte le notizie dei Grammys, e poi si dice la CBS, per non correre rischi come era successo con Janet Jackson, ha mandato tutto in ritardo di 5 minuti. Poi vediamo come viene data la stessa notizia sui siti italiani. Sul Corriere della Sera il titolo è "Scandalosa Janet alla fine è fuori dai Grammy". Notizia appunto non particolarmente rilevante, il fatto che non abbia vinto Janet Jackson, se non fosse per la tetta dell'altro giorno. E poi tutto il pezzo del sito Il Corriere della Sera comincia con Janet Jackson, con ricordare di nuovo il seno nudo, con una foto del seno nudo e col video dello scandalo. Ecco, tutto questo sul sito Il Corriere di oggi. Ancora meglio Repubblica, in cui la notizia è Notte dei Grammy, Aguilera scandalo. C'è uno scandalo Cristina Aguilera soltanto sul sito di Repubblica, un décolleté impressionante, viene riferito quello di Cristina Aguilera, è ancora scandalosa Aguilera, eccetera, eccetera. Evidentemente per attirare nuovi lettori ho visto décolleté più impressionanti di quelli di Cristina Aguilera e soprattutto le notizie erano per l'appunto delle altre. Invece in un altro caso è stata raccontata dai giornali italiani in maniera corretta e divertente, una notizia piuttosto divertente e interessante che era sul New York Times la settimana scorsa, è la notizia dei pinguini gay di Central Park. Repubblica ha tradotto una metà di quell'articolo pubblicato dal New York Times, in cui si dice appunto che si osservano frequentemente fra diverse coppie di pinguini dello zoo di Central Park dei comportamenti omosessuali, addirittura due pinguini maschi che hanno cercato di covare un sasso e poi gli è stato consegnato un uovo al posto del sasso, e hanno rifiutato la compagnia di una donna pinguina naturalmente quando gli è stata offerta, e l'articolo spiega appunto che i comportamenti omosessuali sono molto diffusi fra gli animali, anche fra molte altre specie, altri uccelli, scimmie, eccetera, eccetera, e questo viene molto discusso in America, viene usato come argomento per sostenere l'ovvia naturalezza dell'omosessualità. Voglio dirvi ancora la mia su questo disco di Gianna Nannini, che io trovo bellissimo. La canzone che abbiamo sentito si chiama Mandoti, era una canzone dei CCCP che lei ha introdotto in questo disco, dove fa sue vecchie canzoni con arrangiamenti nuovi, molto meno rock, arrangiamenti in alcuni casi acustici, in alcuni casi orchestrali, con archi. Ci sono delle versioni di Notti senza cuore, di Profumo e di Meravigliosa creatura veramente, veramente molto belle. Continuo tutte le volte che la risento a chiedermi cosa voglia dire che i maschi disegnati sul metrò confondono le linee di Miro, però soprassiedo e trovo lo stesso il disco molto bello. E, su un blog che si chiama Life Fast, la settimana scorsa è stata posta una questione non di assoluta attualità, ma assai annosa, e l'autore ha scritto questo: risolvo con una certa scioltezza un discreto problema virile e genealogico, compiendo al tempo stesso un atto di estrema giustizia nei confronti di un comune ungulato. Sia dunque chiaro che il mulo è figlio di un asino e di una cavalla, e il bardotto è figlio di un cavallo e di un'asina. Effettivamente non si dà mai la minima idea, almeno noi ignoranti che stiamo in città e come i bambini di oggi vengono ritratti quelli che pensano che le patate crescano lunghe e sottili come le patatine fritte. Questa è più o meno la conoscenza delle cose zoologiche e di campagna di noi altri in città, quindi sono grato alla iFast di questa precisazione, ma per averne ulteriori abbiamo al telefono Francesca Susini, la dottoressa Francesca Susini, veterinaria che esercita nella provincia di Pistoia, e credo che oggi siamo riusciti a avere fuori da una stalla perché sta scioperando come tutti i medici italiani. Francesca, mi senti?
Ti sento, buongiorno.
Buongiorno a te. Mi confermi dunque le versioni di Life Fast su che cos'è il mulo e cos'è il bardotto?
Confermo anche che è una questione annosa. Allora, io intanto, ora guarda, io sono a casa, provo a uscire e vediamo un attimo se riesco a farti salutare.
Perché tu
da due asini vagabondi che tu, te ben conosci.
Perché tu convivi con degli asini, tra l'altro.
Sì, più di uno, sì. Niente,
non ne vogliono sapere di parlare alla radio.
Ma
e cosa sono quelli lì? Asini?
Questi sono asini.
E somari che cosa sono?
La stessa cosa.
Somaro e asino è la stessa cosa.
È un problema di italiano, è solo un problema di lingua. L'asino e il somaro sono esattamente la stessa cosa.
Ho capito. Senti, allora mi allargo e ti chiedo una cosa. A parte, mi hai spiegato che avevi da ridire su una differenza tra la mucca e il toro, spiegata al ruggito del coniglio qualche giorno. Tra l'altro, una trasmissione si chiama Il ruggito del coniglio, non ci si può aspettare una grossa competenza zoologica.
No, certo. Non lo so, vogliamo andare subito sulla mucca e il toro?
Ma dimmi della mucca e il toro.
Io ho sentito dire, non so se loro fossero convinti di quello che dicevano. Comunque ti posso dire che molte persone sono convinte che la differenza fra la mucca e il toro sia nelle corna. Ora, fra la mucca e il toro ci sono anche altre differenze che sono, insomma, si possono intuire facilmente.
Ma scusa, la mucca è femmina e il toro è maschio?
Va bene.
È tutto lì?
La mucca è femmina e il toro è maschio, è tutto lì.
Ma e perché ci sono tante
persone che pensano che il toro e il bue, che sono pure due maschi, differiscano sempre per la stessa questione, cioè per le corna.
Invece per cosa differiscono il toro e il bue?
Allora io non lo so, te non lo sai?
No.
Italiano medio?
Non tanto, no, ma non mi far figuracce. Cioè il bue e il toro allora, sono la stessa bestia.
Ma figurati, senti, siamo fascia protetta perché ci ascoltano anche i miei genitori, sicché non vorrei essere troppo...
Cioè
troppo
al bue sono successe guarda. Delle brutte cose in gioventù, questo vuoi dire?
Sì. Sì. Diciamo che tra il toro... Ecco, la Nina ti saluta. La
ah, la sento. Complimenti alla Nina. Senti una cosa, quindi va bene, il bue ha perso la sua virilità, se ho capito bene.
Esattamente, esattamente. C'è la stessa differenza che c'è tra un gallo e un cappone.
Ma
tra...
scusa, e se nessuno operasse sul bue non ci sarebbe nessun toro al mondo?
Come?
E se nessuno operasse sul bue non ci sarebbe nessun toro al mondo?
Nessuno operasse sul bue? Non certo. Ti sento male.
Scusa, mi dicevo, se nessuno avesse compiuto questo, diciamo, intervento chirurgico sul bue, non esisterebbero i tori?
Tori?
Non ci sarebbero?
Come no? Ce ne sarebbero di più.
Ah,
il bue
perché
è un toro mancato.
Ah, è il bue che è successa la storiaccia, giusto, hai ragione, perdona. Perdona, che figura. E quindi il bue è un animale artificiale.
Come il cappone. Conosci il cappone?
No, dimmi cos'è il cappone, grazie. Dimmi anche cos'è il cappone, ti prego.
Mamma mia.
Il cappone cos'è? Dimmelo.
Allora, il cappone diciamo che è un giovane pollo, è un pollo
sì.
Che avrebbe potuto, se lasciato in pace, diventare magari un bel galletto, però in tenera età è stato privato diciamo di quegli attributi che avrebbero appunto fatto di lui un gallo.
Ho capito.
Diciamo il cappone è un gallo mancato, così come il bue è un toro mancato.
Aspetta un attimo, allora che te ne chiedo un'ultima, visto che siamo qui. I polli sono sia maschi che femmine?
Esattamente, ora questa è una questione annosa per davvero e te lo sai, eh. Tema epocale.
E quindi come mai certi diventano galli e certi no?
Dipende dalle scelte, guarda, mentre torniamo al mulo, al bardotto, all'asino, ecco, il mulo, l'asino, il bardotto, il cavallo sono animali diversi, strettamente imparentati ma sono animali diversi. Il pollo non è un animale diverso dal gallo o dalla gallina, diciamo che piuttosto appartiene a una categoria diversa, cioè il gallo è un maschio adulto, la gallina è una femmina adulta,
quindi
il pollo è... un maschio o femmina, giovane, quindi potenzialmente un gallo o una gallina.
E perché nel mondo ci sono più galline che galli?
Non lo so, perché ci sono anche più donne che uomini, mi risulta.
Ah, è la stessa cosa. Francesca, grazie mille. Abbiamo capito quasi tutto e ce lo dimenticheremo nel giro di pochi giorni. E quindi ti richiameremo e te lo faremo dire da capo.
Io ho visto al Nobel per questi chiarimenti.
Salutaci la Nina.
Ciao,
grazie. Giulio Verne era nato a Nantes, non lontano da lì un altro grande porto francese, Brest, dove la settimana scorsa è arrivato sul suo trimarano Francis Joyon, che aveva appena battuto, stava battendo in quel momento, arrivando nel porto di Brest, il record della circumnavigazione del globo, del giro del mondo, appunto quello di Giulio Verne in solitario, sul suo trimarano IDEC. Ci ha messo appena 72 giorni, 22 ore e 54 minuti, battendo il record precedente di oltre 10 giorni. Questa è una notizia che ho visto riportata soltanto sul Corriere della Sera in una breve, ma in Francia ha avuto una grande enfasi, è stata molto raccontata, anche perché Francis Joyon è un personaggio, intanto ha 48 anni, non è un giovanissimo, è un omone molto schivo che fugge dalle telecamere, dalle conferenze stampa che lo accolgono all'arrivo di ogni sua impresa, e racconta l'editoriale del direttore di Liberation appunto su questa impresa, che per riconoscerlo basta vedere quello che non è nella foto, perché lui non lo si trova mai in nessuna delle foto celebrative di queste imprese nautiche. L'altro protagonista di questa impresa è la barca di Francis Joyon, che gli è, diciamo, fatte le dovute proporzioni, coetanea, nel senso che è una barca che ha addirittura 18 anni e ne ha già compiute di cotte, di crude in mezzo mondo. Francis Joyon e la sua barca IDEC, che tra l'altro ha avuto molti nomi precedenti, uno dei quali, il penultimo, era stato esattamente Giulio Verne, hanno appunto compiuto questa impresa partendo da Brest, passando sotto Capo Horn, girando intorno all'Antartico, sotto l'Australia, passando prima sotto il Capo di Buona Speranza, sotto l'Africa, poi passando sotto l'Australia e poi sotto il Capo Horn e ritornando su fino a Brest. Tra l'altro in questi giorni è in corso un altro tentativo di primato che tentativo che viene cerca di compierlo, ecco, stavo cercando di coniugare dei verbi, cerca di compierlo un altro francese, cioè il tentativo di battere il primato andando controvento, contromano, come si dice, cioè nel senso dei venti e delle correnti più sfavorevoli. Joyon è arrivato a Brest la settimana scorsa, ha detto pochissime cose a chi lo intervistava, ho trovato il tempo favorevole, sono stato fortunato, ha lasciato lì il suo trimarano rosso IDEC e se n'è andato a festeggiare con la famiglia questo super primato. Abbiamo parlato di pinguini gay, di tori resisterili, e lo zoo mondiale si arricchisce dalla figura raccontata dall'editoriale di Giuliano Ferrara sul foglio dei fogli di stamattina, ovvero la figura del governo attualmente in carica, un grano di divina follia, la forza segreta del centrodestra, racconta Giuliano Ferrara, che parla dei pantaloni di Budget Bozzo che gli calano mentre soffia lo Spirito Santo, di Bondi che dice che non bisogna toccare il premier nel suo patrimonio di famiglia mettendo nei guai la Gasparri, e di tutte le altre follie di questa maggioranza. Giuliano Ferrara riesce a trovare del buono nella sincerità di questa maggioranza, cioè non sono finti come l'opposizione che dice delle cose tradizionali, che parla di affidabilità e di queste cose, ma sinceramente sbracano e mostrano tutto il loro peggio e tutte le loro ingenuità, anche se Giuliano Ferrara gli dà atto che secondo lui hanno fatto delle cose. Arrampicandosi un po' su alcuni specchi, noi vi lasciamo e ci sentiamo domani mattina, arriva la TV che balla, ciao da Condor.